Gigi, sei pronto?
Sì, diciamo di sì, va? Ok, alla seconda.
Al secondo tentativo.
Secondo Shaq.
Secondo Shaq, sperando che sia quello buono. E soprattutto sperando che vada avanti tutto tranquillamente per un'ora, perché noi chiacchieriamo e soprattutto mandiamo musica per un'ora
come
circa.
Previsto dal podcast scaricabile dal sito che ci ospita,
openmagazine.info. Noi siamo capitani oltraggiosi e solitamente mandiamo una scaletta a base di contrapposizioni, a base di litigi tra musica rock, che è quella che mando io, e musica jazz, che è quella che dovrebbe da contratto mandare Gigi, ma Gigi spesso
abbiamo usato un termine
esonda nelle mie terre.
Oggi abbiamo un argomento, come tutte le puntate, che è?
L'argomento di oggi è il 1968, un anno che alla fine mi ha messo un pochettino in difficoltà. Mi sono andato a vedere la lista di tutti gli album usciti, ovviamente partendo dalla mia collezione, e non è che
ci avrà siano 7-8 dischi,
certo. In confronto a te, i dischi sono di meno, però insomma qualcuno ce l'ho. E non è che io abbia trovato cose da impazzire.
Qualcosa... Che poi è strano, non dovrebbe 68, essere un anno, non lo so, rispetto al 60... dovrebbe essere un anno
rispetto al 67. Secondo me il 68 c'ha qualcosa in meno, e vedremo. Vedremo anche il perché e il per come, però chiaramente qualcosa l'ho trovata.
E che cosa hai trovato?
Per esempio, il primo pezzo che andiamo ad ascoltare è uscito subito all'inizio del 1968, esattamente l'8 gennaio del 1968, ed è un po' una carognata di quelle che fanno solitamente i discografici. Perché? Perché il 10 dicembre dell'anno prima, quindi del 1967, in un incidente con un aereo era appena morto Otis Redding. Quindi i discografici si sono fatti ingolosire da questo funereo evento ed hanno subito pubblicato un singolo, una canzone che tra l'altro era stata registrata pochissime ore prima di morire, quindi il 7 dicembre, da Otis Redding, con l'aiuto, la produzione di Steve Cropper, che ricorderai essere anche il chitarrista dei Blues Brothers, o perlomeno noi l'abbiamo conosciuto come chitarrista dei Blues Brothers, ma Cropper aveva un grandissimo curriculum legato a come session man e come produttore, legato a grandi interpreti della musica soprattutto nera, lui che era tuttora un bianco. Allora questo singolo è diventerà uno dei più grossi successi di tutta la discografia di Otis Redding, un successo mondiale. Si chiama Sitting on the Dock of the Bay.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay, wasting time.
Fai fischi?
È più forte di me. Quando c'è sto finale non resisto. E questo, se vogliamo, non è un brano prettamente rock, però oggi mandava di iniziare così, con un pezzo assolutamente solo che magari piace più a te che non a me, ma a me questo Otis Redding dannata, anzi di fine carriera, piaceva moltissimo. Sitting on the Dock of the Bay, singolo di Otis Redding del 1968. Gigi.
Allora, la mia scelta è stata molto istintiva per quest'anno. Innanzitutto ho preso subito 3-4 dischi della Blue Note, che presso gli appassionati viene identificata come l'etichetta dei dischi da migliaia di dollari all'asta degli anni 50, di hard bop, dei Hank Mobley, dei Dexter Gordon, degli Ora Silver, degli Art Blakey, ma in realtà proprio nel 67, dopo che la Liberty rileva la maggioranza delle azioni da Alfred Lion, il fondatore, insieme a Francis Wolff, i due transfughi tedeschi di origine ebrea, Alfred Lion per problemi di cuore lascia e la produzione continua con un campionario di dischi, di autori, secondo me, veramente sull'onda dell'innovazione e al contempo nel solco della tradizione. Vi presento adesso un disco a nome di un famoso vibrafonista, Bobby Hutcherson, e con la sua forse migliore formazione, che conta al tenore Harold Land, che negli metà anni 50 militava insieme a Clifford Brown, Max Roach, in un quintetto per la Emercy che fu, diciamo, un cavallo di battaglia dell'hard bop. Ma questo disco, secondo me, è assolutamente modernissimo. Al pianoforte c'è Chick Corea. Ho scelto un brano dal titolo Herzog, che vuol dire in tedesco praticamente duca. farla sentire fino all'ultimo.
E te l'ho fatta sentire fino all'ultimo.
Il vibrafono. Cadevano come scintillanti stelle cadenti questi colpi di vibrafono di Bobby Hutcherson.
Oggi siamo sul poetico.
Su questo disco appare anche Matrix, un bellissimo brano scritto da Chick Corea, uno delle migliori cose da lui fatte, registrato poco tempo prima per il mitico Now Sibs, ma questa è un'altra storia, lo vedremo un'altra volta.
Un altro anno. Allora, io devo parlare dei Beatles per forza, sono ancora attivi, producono un disco eccellente, ma discusso.
Spaventato per un attimo quando ha detto sono ancora attivi, ho detto oddio.
Nel 68 sono ancora attivi, vivi e vegeti, ma tutto è cambiato. Tutto è cambiato da circa un anno e mezzo scarso, un anno e qualche mese, cioè dall'uscita di Sgt. Pepper. Sgt. Pepper è stato un disco ovviamente sensazionale, che vedeva quattro musicisti uniti, fortemente uniti, in uno sforzo comune, con unità di intenti. È un disco coloratissimo, dalla copertina coloratissima. È passato poco più di un anno ed è cambiato tutto. I Beatles sostanzialmente non sono più loro. In questo anno cosa è successo? È successo che per prima cosa è morto il loro manager Brian Epstein, che aveva tra i tanti meriti quello, la capacità di riuscire in qualche modo a tenerli uniti, vincolati, motivarli e renderli tutti partecipi dello stesso progetto. I Beatles hanno dato luogo al film progetto Magical Mystery Tour, non particolarmente riuscito. È sbucata fuori dal nulla Yoko Ono, la simpatica signora giapponese che si è avvicinata a John Lennon ed è non solo ha scalzato la prima moglie di John Lennon e si è praticamente inserita nel letto di John Lennon più o meno a forza, ma soprattutto si è ritrovata addirittura in sala di registrazione con i Beatles, addirittura entrava nella sala mixer, una specie di regno in cui nessuno era ammesso, era il posto in cui i Beatles dominavano la loro musica e Yoko Ono si presentava in quegli ambiti, in quei locali, creando qualche problema, soprattutto per quello che riguarda il carattere di Paul McCartney. Quindi l'album risente della tensione tra i Beatles la prima volta, nasce la rivalità tra John Lennon e Paul McCartney, ognuno inizia a scrivere i propri pezzi, inizia a registrarseli in proprio, inizia a viverli in proprio, ad avere un approccio molto personale del proprio pezzo e un pochettino, se vogliamo, a fregarsene dei pezzi degli altri. Durante questo album, che si chiama The Beatles, ma che nessuno mai chiamerà The Beatles, perché tutto il mondo l'ha sempre chiamato e continua a chiamarlo The White Album, questo album tra l'altro doppio, una lunghezza esagerata dove non tutto è centratissimo, i quattro musicisti vanno per le proprie strade, Ringo Starr addirittura durante le registrazioni abbandona il gruppo per poi tornare dopo qualche giorno. L'album comunque è, nonostante tutto, nonostante qualcosa poteva tranquillamente essere sforbiciata senza grossi problemi, è comunque ancora un grandissimo disco, un signor disco. Il pezzo che ho scelto io è di John Lennon e il titolo è orrendo, ma il titolo è Happiness is a War Gum. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust.
I'm going down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
Felicità è una pistola calda, un titolo rubato da John Lennon mentre sfogliava un catalogo d'armi di George Martin.
Ovviamente non era online all'epoca, adesso sono online.
E tra l'altro questo pezzo era praticamente, come tra l'altro avete appena sentito, l'unione di tre tronconi di composizioni di John Lennon che magari presi singolarmente non erano un granché. Il buon John con l'aiuto degli altri, perché in questo pezzo è uno dei rari momenti in cui i quattro Beatles lavorano insieme su un brano, con l'aiuto dei quattro i tre tronconi diventano un grandissimo pezzo di poco meno di 3 minuti. Gigi.
Io invece continuo con il mio rovistare nel catalogo Blue Note, nel momento teoricamente più critico, con un Alfred Dalion accantonato e il famoso fotografo amico Francis Wolff, che continua a produrre dischi di eccellente fattura anche con un metodo di registrazione un pochino diverso. Prima abbiamo sentito un sassofono con molto eco ripreso più da lontano, non tipico di quello che si faceva con Van Gelder, per cui erano state date delle disposizioni diverse, ma all'epoca si vendeva soprattutto il funk, il soul, e Lee Morgan e Horace Silver erano sugli scudi, si vendevano un sacco di copie, ma comunque questo signore che vi vado a presentare, Andrew Hill, era profondamente amato da Alfred Lion e invitato, perché comunque lui un pochino la seguiva la sua etichetta, invitato a incidere proprio nel 68 questo disco, il cui titolo è Grassroots, che insomma significa una nuova ricrescita dal basso della tradizione, e un'innovazione diciamo culturale che arriva dal basso, come appunto il crescere dell'erba. E vi presento un brano che tu ce l'hai anche in...
che casualmente è proprio Grassroots. Thank you.
rotondo il contrabbasso Ron Carter, eh? Si distingue Carter. si distingue tra
io
mille.
Io l'avevo riconosciuto
con
subito.
Quelle dita così lunghe, appena ossute e potenti.
Si vedono chiaramente via web.
È un uomo che è veramente un omaccione, che diceva. Uomo. Che uomo. E poi c'è il sassofono pieno del texano preferito da Charles Mingus di Booker Ervin. E comunque, per cui una bella formazione. L'unico disco che viene a metà nel 68 pubblicato per Andrew Hill dal suo fan, che è proprio Alfred Lion, che poi ti raccontavo mentre eravamo fuori onda, ha inciso tantissime, tante sessioni mai pubblicate, ritrovate 40 anni dopo, così, non pubblicate proprio perché piuttosto ostiche, molto ostiche. Tu ci fai sentire una cosa meno ostica, suppongo.
Sì, io vado su cose appetibilissime, semplici e
tipo
facilmente digestibili.
Gelato alle creme.
Rolling Stones. Dopo i Beatles voglio passare ai Rolling Stones perché voglio sorprendere un con cose imprevedibili.
Sì, come il Mac Chicken, un classico.
I Rolling Stones nel 68 anch'essi hanno qualche problema come i Beatles. I rapporti tra i quattro Stones, stavo per dire sani di mente, ma è eccessivo, tra i quattro Stones e Brian Jones sono ormai abbastanza complicati. Brian Jones va per la sua strada, una strada diciamo piena d'additivi. Questo però è l'ultimo album in cui Brian Jones partecipa effettivamente alle registrazioni del gruppo. Sto parlando di Beggar's Banquet, un album ovviamente del 68, se non lo passerei, che si distanzia di parecchio dal precedente Their Satanic Majesty's Request, che era un disco sostanzialmente vicino alla psichedelia. In questo album gli Stones tornano molto alle loro radici rock blues. Il pezzo che ho scelto è un pezzo particolare, è una sorta di inno agli ultimi, a coloro, agli umili di nascita, alla classe operaia, la working class, che poi più tardi cantò anche John Lennon. Il pezzo prodotto da Jim Miller, il produttore che base che farà produrrà le cose migliori dei Rolling Stones e che debutta proprio con quest'album. Il pezzo si chiama, come detto, Salt of the Earth, il sale della terra, e le prime strofe in questo pezzo sono cantate da Keith Richard.
The hard-working people, let's drink to the lonely of birth, raise your glass to the good and the evil, let's drink to the salt of the earth, say a prayer for the common foot soldier, spare a heart for his back-breaking work, children, burn the fires and who still till the earth. When I search a faceless crowd, a swirling mass of gray and black and white, they don't look real to me. In fact, they look so strange. Raise your glass to the hard-working people. Let's drink to the uncounted heads. Let's think of the wavering. Yeah.
don't look real to me.
Oh, don't they look so bad?
Questa era Salt of the Earth, il sale della terra, Rolling Stones dall'album del 1968, ovviamente Beggar's Banquet. Gigi, vedo che il prossimo pezzo è un pezzo mio, però questo ti porta completamente fuori confine.
Ma assolutamente no, perché questo disco che vado a presentare, oltre che a preferirlo al primo dei Velvet, preferisco White Light, White Heat, preferisco la sua durezza, la sua grezza durezza, ma mi piace anche come è stato registrato, soprattutto che è poi stato fonte di innumerevoli commenti da parte degli stessi protagonisti, no? Questo esagerato compressione, distorsione e forte rumore neanche si sentivano mentre registravano. Tom Wilson, il produttore, aveva fondato nel 1955 l'etichetta Jazz Transition. E in questa etichetta lui ha registrato gente come Cecil Taylor, l'avanguardia della musica jazz dell'epoca, di metà anni 50, e ha continuato la sua carriera passando da Simon & Garfunkel fino anche al folk, Bob Dylan, e è arrivato come, diciamo, uomo nuovo, dopo la, diciamo, di partita, perché è impegnato Andy Warhol in tante altre cose, in questa registrazione che è molto aggressiva. Io ovviamente scelgo tutto tranne che il brano più aggressivo, perché se ne sono tante dette su questa Here She Comes Now, 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 insomma, vediamo se viene, che sembra fatta di legno. Ma chi ha detto che possa essere Nico una donna o una bella chitarra che te la sta consegnando?
Anche perché
Amazon.
Nico non c'era più.
Hai capito? Magari aspettava una chitarra, disco, come dice qualcuno, no? Una donna.
Ma conoscendo le...
O anziché un corriere, era una corriera stavolta.
O un pusher, visto le abitudini di Lou Reed.
Sentiamola, dai.
If she ever comes now, 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 now. 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 If she ever comes now. Oh, it looks so good. Oh, she's made out of wood.
Insomma, una fatica aspettare, eh. È anche una fatica.
Gigi. Velvet Underground 1968, l'album si chiamava
White Light, White Heat.
Sì. Io proseguo stranamente con un disco del 68, con un colpo di scena.
Colpo di scena.
Forse il più bel disco uscito nel 68.
Ok.
Non me ne vogliono i Beatles, i relativi fan, ma Astral Weeks è un disco.
Pensavo Miles in the Sky, sai.
Io non mi permetterei mai di scrivere,
vabbè, scusami,
di passare roba del genere, anche perché non ne ho né la competenza, soprattutto.
Ma proprio non te passa per la testa.
Ma proprio. Astral Weeks è il secondo album di improprio dopo l'uscita dai Them di Van Morrison. È un disco completamente fuori dai canoni, o almeno quelli che erano i canoni fino a quel momento, del piccolo nord irlandese dai capelli rossi. Per questo disco Van Morrison si abbandona a una sorta di folk jazz acustico completamente senza forma, abbandona la forma alla canzone, si lascia andare in digressioni musicali, strumentali abbastanza complesse. Il pezzo che ho scelto si chiama The Way I'll Love Do, e niente, è un pezzo che molti di voi conoscono nella versione di Jeff Buckley di qualche lustro fa. Questa è la versione originale da Astral Weeks.
We stroll through fields all wet with rain, and back along the lane again. There in the sunshine, in the sweet summertime, the way that young lovers do. I kissed you on the lips once more, and we said goodbye at your front door in the night time. Yeah, that's the right time to feel the way that young lovers do. Then we sat down our own star and dreamed of the way that we were and the way that we wanted to be. Then we sat on our own
prendete qualsiasi tipo di classifica dei migliori dischi del rock pubblicata da qualsiasi rivista in qualsiasi parte del mondo, da qualsiasi sito web, nei primi 10 posti c'è immancabilmente Astral Weeks di Van Morrison. Questa era The Way Young Lovers Do. Gigi.
E io ovviamente procedo al contrario. Nel 68 Thelonious Monk produce due album, uno a febbraio e uno a novembre. Quello di febbraio è spettacolare. C'è quella copertina dove lui, armato con tutto di mitragliatrici e bombe, sta su un pianoforte e fissa il pittore, la telecamera che lo riproduce, e è come l'ultimo partigiano di un jazz che va a scomparire. Su 7 brani ci sono tre brani nuovi, per cui Monk ancora partorisce nuovi brani. Underground è eccezionale, ma viene eccessivamente stroncato l'ultimo album fatto per la Columbia Records, che è quello che invece io vi porto, che è Monk's Blues, come vi dicevo, registrato a novembre del 68, con una grandissima orchestra diretta da Oliver Nenzel, niente coco di meno, direi.
Accidenti.
E comunque non piace assolutamente alla critica, non piace a tanti, non piace a te, ma anche a tanti jazzofili.
Che io già nel 68 ne masticavo.
Invece, secondo me, è un altro disco da riscoprire, per cui partiamo dall'ultimo, dal peggiore, da una meravigliosa Brilliant Corners.
Thank you.
Eccoci, che velocità, ma dirigere un'orchestra e mandarla così veloce sulla parte finale. Si sente bene la chitarra di Howard Roberts e alla batteria c'è Ben Riley, che poi farà parte di un quartetto che, denominatosi Sphere, con al pianoforte Kenny Barron, ripercorrerà tutto il songbook di Mr. Thelonious. E io saluto i miei ascoltatori, la mia parte, chi mi vota in questo momento, perché adesso il finale è tutto
per
tuo,
telefono,
Roberto.
Sì, il finale è tutto mio. Io inizio questo finale con l'ultimo album della Jimi Hendrix Experience, ovvero Electric Ladyland del 1968, in questo disco doppio che vede per l'ultima volta in azione il trio classico di Jimi Hendrix, c'è una cover, la cover di Bob Dylan di All Along the Watchtower. Il pezzo di Dylan era un bel pezzo, per carità, niente di che, un bel testo, come al solito. Hendrix prende questo brano, lo stravolge completamente, lo arricchisce con colori, luci, suoni, cambia tonalità, cambia tutto quello che può cambiare e ci piazza uno dei più belli assoli della storia del rock.
There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. To get it
Questa era la cover di All Along the Watchtower, il pezzo era di Bob Dylan, il rifacimento secondo me clamorosamente ben riuscito e il migliore in assoluto. Ricordiamo,
tanta roba.
Ricordiamo che All Along the Watchtower l'hanno rifatta anche gli U2 e gli XTC in un primissimo disco, ma non te lo ricordi?
No,
i primissimi dischi degli XTC c'è una versione atroce di questo pezzo. E niente, gli XTC erano più bravi a scriversi le canzoni che non a coverizzarle. Niente, era Jimi Hendrix, la Jimi Hendrix Experience, anzi, questo era il mio ultimo pezzo.
Ah, meno male, allora posso mettere un altro io?
Ma questo alla fine l'ho scelto io l'ultimo su cui lasciamo andare.
Guarda, quando andremo in onda,
ma piacerà...
scaricheranno le puntate, io manderò una mail che sarà Capitani, Oltraggiosi,
votate il più pirla dei due, votate il più...
bravo,
votate il più bischero. Allora, noi siamo Capitani Oltraggiosi, ci trovate sempre su openmagazine.info, la nostra scaletta sul 1968 finisce qua. Gigi saluta come da contratto,
sono ciao con la manina.
Ciao con la manina. Io annuncio l'ultimo brano per oggi. Io oggi ho messo solo straclassici, strafamosi. Vi lascio con un gruppo all'esordio, non famoso, che non sarà mai famoso, non sarà mai un classico, un gruppo, se vogliamo, laterale di quei perdenti che piacciono a noi, ecco. È un gruppo che piacerà soprattutto a te perché facevano un folk acustico venato di jazz. Loro sono i Pentangle, una formazione inglese dedita al folk rock guidata da due fantastici chitarristi, John Redwood e Bear Jansch, l'album omonimo del 1968, appunto,
ovviamente.
Il pezzo con cui chiudiamo si chiama Pentangling.